Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati a 37 e 2 in onda come tutti i venerdì dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità. I nostri contatti 372@radiopopolare.it, scriveteci anche per raccontarci che cosa vi succede, alcuni casi come sapete li approfondiamo poi qua in onda, e poi ci sono i contatti della diretta, siamo in onda in diretta, scriveteci al 331-6214013 per sms, Telegram e WhatsApp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quella dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e poi come contattare il difensore civico. Si fa online, difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora prima del programma della puntata di oggi ricordiamo la tua newsletter.
La newsletter che è arrivata ormai al 38esimo numero, arriverà domani mattina sulle vostre email, chi non si è ancora iscritto si iscriva velocemente così recupera anche i numeri passati, l'iscrizione è gratuita, digitate diritti in salute Vittorio Agnoletto e vi potete iscrivere gratuitamente. Tanti temi che vi arriveranno domani nella casella, c'è anche un aspetto particolare sulla povertà. Siamo poveri o è un falso mito quella della povertà? Stiamo tutti bene in Italia e in Europa. Quante sono le persone che vivono sotto il livello di povertà? Che conseguenze comporta anche questo sulla sanità? Ma poi tanti altri argomenti, ma non faccio lo spoiler prima. Dico invece, Elena, che come noi sempre facciamo, dopo la trasmissione di settimana scorsa abbiamo scritto alla Uompia dicendo...
Sì, era la Uompia di Viale Tibaldi, vi ricorderete, ne abbiamo parlato con un nostro ascoltatore che ci ha raccontato che era praticamente impossibile entrare in contatto con loro perché lui doveva comunicare in qualche modo con la Uompia, quindi si è dovuto andare a mettere dietro la porta proprio fisica della Uompia per aspettare di sentire quando si sarebbe liberato il telefono e a quel punto entrare e chiedere la sua informazione, quindi tra una telefonata e l'altra. Noi abbiamo scritto due volte alla Uompia di venire a commentare quello che è successo, per adesso senza risposta.
Un genitore è diventato 007, ma noi scriveremo per la terza volta perché le Uompie devono parlare, spiegare che cosa sta avvenendo. Allora, il programma di oggi, come al solito, un programma molto molto denso, con tanti argomenti. Da dove cominciamo? L'attività degli sportelli per il diritto alla salute. Ascoltiamo il racconto dei volontari di Abbagnate Grasso, uno dei 66 sportelli attivi in Lombardia. E poi, incredibile ma vero. Dal 1 ottobre il personale medico di una struttura complessa di endoscopia digestiva del Servizio Sanitario Pubblico è autorizzato a operare in una struttura privata. Come mai? Perché? Cosa accade? Passeremo poi a parlare degli adolescenti a disagio. Cosa dice il report Gestire l'emergenza urgenza in neuropsichiatria infantile, dal pronto soccorso al ricovero? E continueremo poi a parlare di Gaza. Oggi avremo il racconto di un medico. E nel frattempo, come sempre, tantissime informazioni e qualche appuntamento.
E allora cominciamo a parlare degli sportelli per il diritto alla salute. Che cosa sono, come operano? Noi ne abbiamo parlato con due persone, Ariel Alemanno e Rinaldo Gesi, dello sportello di Abbiate Grasso. Il Corriere, in un recente articolo, ha detto che gli sportelli per il diritto alla salute hanno un successo pari quasi al 100%, vincono praticamente tutti i ricorsi. E allora, per cominciare, abbiamo chiesto a uno dei nostri due ospiti, Ariel Alemanno, di spiegarci proprio il segreto di questo successo, cioè come funziona l'attività degli sportelli.
Noi, per riuscire a ottenere il rispetto dei termini che il medico indica sulla ricetta, riceviamo le persone per appuntamento e con impegno solo tassativamente gratuito per aiutarli a inoltrare delle lettere di contestazione per il mancato rispetto dei termini indicati dal medico curante. Cioè, cosa facciamo? Spediamo una PEC via email a più soggetti, in primis il legale rappresentante dell'azienda sociosanitaria territoriale, la SST ex ASL per capirci, e oltre lui abbiamo un 15 altri personaggi addetti ai controlli che tutti funzioni, uno per tutti, il difensore civico, l'ufficio pubblica tutela e così via, e anche il Ministero della Salute logicamente. Riceviamo la risposta nel giro di 3 giorni e, come segnalato all'inizio, finiscono positivamente entro una settimana a rientrare nei termini richiesti dal medico curante. Siamo all'assurdità che ci danno degli appuntamenti nel 2028 o 2027 per determinate visite o esami specialistici e con il nostro ricorso riusciamo a portarli nei tempi regolamentati dalle convenzioni e dalle leggi. Non è che scavalchiamo o facciamo delle furbate per ottenere un vantaggio, no, rispettiamo il diritto soggettivo di ogni persona e non danneggiamo altri cittadini. Questo è essenziale saperlo, perché molti ci dicono: ma no, ma fate cosa faccio? Faccio solo presente che non è rispettata una regola, una legge in vigore. Gli citiamo gli articoli di legge relativi a questi diritti e otteniamo, ripeto, nel giro di una settimana la soluzione che permette al cittadino di accedere a quelle che sono le cure o gli esami. Non è che ci siamo inventati l'acqua calda, c'è stato persone che hanno sfogliato le gazzette ufficiali per trovare gli elementi, e siamo sempre in cerca di soluzioni in base alle sentenze che escono anche dalla Corte di Cassazione e da vari altri ambienti giuridici per poter migliorare la nostra efficienza nel risultato. Siamo costituiti all'interno con vari gruppi di lavoro, dove c'è appunto, come dicevo, un gruppo legale, un gruppo di formazione, perché il personale deve essere formato, volontari, tutti volontari, ripeto, che hanno interesse semplicemente a aiutare il cittadino a risolvere il problema e snellire il lavoro burocratico, perché si comportano in modo difforme. Di fronte a determinate regole qualcuno le interpreta in modo restrittivo e qualcun altro non prende provvedimenti così complessi da ritardare l'assistenza.
Certo,
questo è quanto.
Allora, Rinaldo Gesi, avete un sito internet che possiamo consultare?
Sportelli Lombardi si sono dato una strutturazione anche di tipo informatico. Come prima cosa abbiamo costruito un portale nuovo dove tutti i cittadini possono accedere e verificare nelle loro città, nei loro paesi, come poter trovare orari e le location degli sportelli. Basta accedere allo sportellosalute.lo.it e lì troviamo praticamente tutte le informazioni utili per poter inoltrare i propri ricorsi. Come dicevamo prima, ci sono 66 sportelli operanti in tutte le realtà cittadine. Le nostre informazioni sono tradotte in 15 lingue, per cui vale anche per i cittadini stranieri. Il portale poi ha un'area riservata a cui accedono solo gli sportelli per poter avere tutte le informazioni di prima mano e poter essere aggiornati sulle ultime novità. Quindi questo è stato il primo passo per darci un'organizzazione. Stiamo vedendo che il sito è particolarmente acceduto e quindi utilizzato. Inoltre compaiono anche altre regioni, hanno voluto essere presenti e quindi è possibile da altre regioni d'Italia vedere quali sono gli sportelli operativi nelle altre regioni.
Ripetiamo allora ancora una volta il sito, dove immagino ci sia anche il modo per contattarvi.
www.sportellosalute.lo.it e l'indirizzo di posta è info@sportellosalute.lo.it.
E in più avete costruito anche, Rinaldo, una piattaforma. Che cosa serve questa?
Questa piattaforma è stata totalmente elaborata da un programmatore volontario, lo nominiamo Achille perché è veramente una persona speciale, che ha, grazie alle sue competenze, ha sviluppato questa procedura che mettiamo a disposizione gratuitamente a tutti gli sportelli che lo richiedono, e questa procedura facilita il compito degli sportelli a compilare i ricorsi. E quindi l'operatore di sportello è in grado di sviluppare ricorso facendo anche tutti i richiami di legge senza commettere errori. In più la piattaforma tiene traccia di tutti i ricorsi e i fatti e quindi serve anche per statistiche interne e quindi poter dire anche il numero di ricorsi che sono stati eseguiti con le patologie e con tutti i casi che vengono affrontati da ogni sportello.
Grazie Rinaldo Gesi per essere stato con noi.
Arrivederci.
E grazie anche a Ariel Alemanno, grazie.
Grazie.
Ecco, come avete sentito, questo sportello è uno dei 66 sportelli che è interno al coordinamento degli sportelli della Lombardia, che proprio l'altro ieri, il 5 di novembre, ha tenuto un suo momento di discussione e di confronto. Gli sportelli sono sul territorio, aiutano le persone sul territorio, ma organizzano anche iniziative per modificare la situazione. E quindi sono parte integrante, insieme alla Lombardia Sicura, di quel movimento che cerca di bloccare le delibere della Regione Lombardia che stanno consegnando i nostri ospedali alle assicurazioni, ai mutui e ai fondi privati. Ecco, lo dico perché è un ruolo importante che gli sportelli sul territorio svolgono e possono svolgere anche su questi argomenti.
Allora, dal 1 ottobre, come vi abbiamo dato in apertura, il personale medico della struttura complessa di endoscopia digestiva della SST di Lecco è autorizzato a operare anche in una struttura privata. Noi ci facciamo raccontare meglio di che cosa stiamo parlando da una volontaria di uno sportello, sportello Salute di Lecco e Osnago, che è Milva Caglio, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, che cosa sta accadendo?
Allora, diciamo che succede che siamo venuti a conoscenza attraverso i giornali qualche settimana fa, appunto, che la SST di Lecco, con questa delibera del 30 settembre, ha stipulato una convenzione con una clinica privata non convenzionata, che è la San Martino di Malgrate, per lo svolgimento di prestazioni specialistiche in gastroenterologia da parte dei medici di endoscopia dell'ospedale Manzoni di Lecco a partire dal 1 di ottobre per 3 anni praticamente fino al 31 dicembre del 2027 per 2 accessi a settimana presso la clinica privata della durata di 6 ore. L'introito, così dice la delibera, presunto derivante da questa attività è pari a 194.400 euro. Si dice nella delibera che l'attività è svolta fuori dal normale orario di lavoro e non in contrasto con i volumi delle attività istituzionali della SST, che i pazienti dovranno accedere e prenotare direttamente presso la clinica privata, chiaramente pagando la prestazione se non hanno altre fonti di finanziamento. Nella delibera inoltre si legge che questa convenzione è compatibile con il rispetto della normativa in materia di riposi e durata dell'orario di lavoro. Peccato che nella SST di Lecco il personale di comparto abbia un arretrato pari a 170.000 ore di recupero di riposi non usufruiti e 58.000 giornate di ferie arretrate. Ecco, cioè non mi sembrano noccioline.
Ecco, ma inoltre che ma io non capisco di che cosa avete da protestare, no? Sappiamo tutti che esatto. La SST di Lecco non ci sono liste d'attesa, che voi telefonate e vi prenotano
appunto
immediatamente
esatto
le visite, e quindi poveracci sono lì che non hanno molto da fare e andranno a lavorare anche un po' in strutture private.
Certo.
È così, no? Non ci sono liste d'attesa da voi, giusto?
No, certo, infatti si legge in questa convenzione che si rispetta i tempi di attesa per l'erogazione di queste prestazioni in attività istituzionali. La realtà però è un'altra, e cioè che in provincia di Lecco non è possibile per esempio fare una colonscopia, perché ai nostri sportelli arrivano continuamente persone a cui viene detto che le agende non sono disponibili. E devo dire che è toccato anche a me, è capitato recentemente anche a me, che ho dovuto andare a Bergamo, perché all'interno della nostra ATS, che è Brianza e quindi provincia di Lecco e provincia di Monza, non c'era alcuna disponibilità. Questo solo per parlare dell'endoscopia, per tutte le altre.
Precisiamo subito che la mia era una battuta, perché qualcuno mi scrive: ma come, veramente non ci sono code? No, era una battuta per dire: è assurdo che dentro la sanità pubblica ci siano liste d'attesa, che ci siano situazioni come quelle che lei ha descritto, che per fare una colonoscopia deve andare addirittura a Bergamo, e poi delle strutture pubbliche, perché qui poi parliamo di un'intera equipe, viene spostata per alcuni periodi a intervenire in una struttura di sanità privata, se ho capito bene, neanche accreditata. Ma voglio dire, esatto, questi due spazi di 6 ore, cosa sono? Dalle 8 di sera alle 2 di notte, la domenica mattina?
Dicono che è fuori dall'ora di lavoro, ma sinceramente ho letto tutta la delibera, non è chiaro. Intanto se sono 6 ore a testa per ogni medico, se sono 6 ore in totale...
No, ma anche questa era una battuta, perché vedi, quando scrivono al di fuori dell'orario di lavoro, dobbiamo essere chiari: o l'orario di lavoro è quello che inizia la mattina e termina nel pomeriggio alle 5 alle 6 e l'attività viene fatta dopo, o se viene fatta invece durante la giornata, quello è comunque orario di lavoro. Certo, poi si può organizzare il tutto in modo tale che il medico le sue 38 ore le riesce a fare lo stesso in altri momenti, nel tardo pomeriggio, facendo una notte, facendo qualche cosa magari nel weekend, e quindi poi l'orario destinato al pubblico diventa orario di questa attività privata. Questi sono gli interrogativi che noi ci poniamo su una vicenda che personalmente ci lascia sbalorditi, ma noi siamo curiosi. E allora cosa abbiamo fatto, Elena?
Allora, noi abbiamo scritto alla SST di Lecco e ci ha risposto l'ufficio comunicazione, devo dire molto gentilmente, ci ha chiesto che cosa volevamo sapere, e noi abbiamo detto vogliamo saperne di più della natura appunto di questa convenzione. Questo è proprio quello che io ho scritto nella mail. E allora ieri ci hanno mandato una breve nota scritta che leggo, Vittorio. E che dice così: la natura della convenzione fra ASST Lecco e la struttura privata non accreditata con il servizio sanitario regionale, autorizzata dall'ATS territorialmente competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, ha come oggetto le prestazioni specialistiche in gastroenterologia da parte dell'equipe della struttura complessa di endoscopia digestiva. Si tratta di attività libero professionali, svolta in regime di convenzione al di fuori dell'orario di servizio, secondo l'articolo 89,1 lettera C del CCNL dell'area sanità, il contratto appunto dell'area sanità triennio 2019-2021, firmato Marco Trivelli, direttore della SST Lecco. Noi li avevamo anche invitati, Vittorio, a venire proprio in puntata a rispondere a quello che ci ha raccontato Milva Caglio in puntata, però per impegni non sono potuti venire.
Certo, ma siccome da quanto scrivono risultano assolutamente tranquilli e sicuri di quello che stanno facendo, noi, finita la trasmissione, li rinvitiamo per settimana prossima, perché questa cosa va approfondita. Ma vi immaginate se questo diventa lo standard di lavoro delle strutture pubbliche che prestano le loro equip ad altre strutture private, le quali ovviamente pubblicizzeranno il fatto di avere a disposizione delle equipe che arrivano dalle strutture pubbliche, e servirà a queste strutture private per attrarre ulteriormente da loro una clientela che possa pagare, e gli altri, vabbè, faranno come abbiamo descritto prima.
Questo passaggio sull'impatto finanziario. Ora, la SST c'è scritto che trattiene il 23% dell'introito, che da una rapida verifica, al netto dei costi, la SST di Lecco guadagnerà circa 5.000 euro l'anno. Quindi tutto questo casino per guadagnare 5.000 euro l'anno e non ridurre le liste d'attesa, chiaramente. Quindi la clinica privata avrà chiaramente, pubblicizzerà che avrà un servizio in più da offrire ai suoi pazienti, ma chiaramente cercherà di fidelizzare, di rafforzare il rapporto con i pazienti. Quindi gli unici che ci guadagneranno da questa cosa saranno i medici di endoscopia, che tratterranno il 77%. Ecco.
E però, vi ricordate che noi siamo andati, Elena ed io, a incontrare i rappresentanti dei NAS, i carabinieri, che dovevano fare l'indagine sullo stato della sanità lombarda, le liste d'attesa, eccetera? Benissimo. I NAS hanno consegnato la relazione in regione. La giunta se l'è tenuta per sé, non l'ha resa pubblica, ma in una commissione sanità, in un'udienza, noi abbiamo un po' di dati, un po' di informazioni. Cosa è stato detto? Che uno degli aspetti critici è rilevato dai NAS è che la quantità di attività intramegna che viene svolta in diverse situazioni è superiore a quella tollerata, prevista, sancita dalla legge. Perché ci deve essere un equilibrio sull'attività intramegna privata e l'attività pubblica nel servizio sanitario. E di fronte a questo dato cosa si fa? Si aumenta ancora l'attività intramegna. Voi cosa fate?
Allora, intanto, cioè, dopo vista tutta questa cosa, cioè, le domande che ci facciamo è, intanto, non era possibile chiedere ai medici di fare straordinari nella struttura pubblica per diminuire le liste d'attesa, invece di fare l'extramenia, che già, voglio dire, poi questi medici faranno anche l'intramenia, non lo sappiamo.
No, e aggiungo, questi medici avranno anche una famiglia oppure lavorano 15 ore al giorno? E se lavorano 15 ore al giorno, qual è il livello di lucidità e di attenzione che riusciranno a tenere? Perché non è che tutti sono super uomini e super donne, giusto?
Esatto. E poi ci chiedevamo anche se questa convenzione, e chiedo a voi che avete magari più l'occhio su una situazione più globale, è una cosa, appunto, se è abituale o se ci sono altre esperienze simili.
Ci informiamo, ma però noi diciamo già adesso che sull'argomento torneremo sicuramente settimana prossima, è una questione troppo grossa per lasciarla andare, e che rinviteremo la SST Leico a venire qui a spiegare le proprie ragioni.
Grazie mille Vaccaglio, volontaria dello sportello salute di Lecco e Osnago, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Altrettanto. Due Radio Popolare, allora cambiamo argomento, ma Vittorio volevi aggiungere qualcosa? No, vedevo un gesto. Allora, andiamo a cambiare argomento, parliamo appunto di adolescenti e disagio e andiamo a parlare in particolare poi di un report che si intitola Gestire l'emergenza urgenza in neuropsichiatria infantile, dal pronto soccorso al ricovero, un report che è stato presentato il 23 settembre a Palazzo Lombardia, e noi abbiamo in collegamento con noi il dottor Alessandro Albizzati, che è direttore della UOMPI e della SST Santi Paolo e Carlo. Qui diamo il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu.
Allora, ovviamente, certo.
Ecco, noi abbiamo visto un po' i titoli dei giornali su questo report, titoli anche segnati da allarme, parlano di allarme, di disperazione giovanile e parlano di un forte aumento di ricoveri anche di adolescenti. Allora,
sì,
partiamo proprio da qui. Che cosa sta accadendo a questi adolescenti?
Dunque, è una buona occasione per, come dire, sottolineare alcuni aspetti. Allora, effettivamente viene costantemente segnalata anche dagli organi di stampa la questione di un imponente aumento delle situazioni in ambito preadolescenziale e adolescenziale dei disturbi psichiatrici, psichici e del disagio psicologico che investe questo segmento. C'è effettivamente una situazione di questo tipo, però contestualmente è più di 10 anni che segnaliamo, chi si occupa di salute mentale in età evolutiva, che le condizioni di crescita e di sviluppo e di, come dire, di definizione delle linee evolutive della personalità di questi ragazzini e bambini e poi adolescenti va progressivamente peggiorando. Nel 2019 avevamo toccato già un picco importante come richiesta anche di interventi in urgenza. Poi con la crisi, quella del Covid, questo elemento è andato ad esplodere. Il Covid è stato un catalizzatore che ha ulteriormente accentuato in alcune aree i disturbi d'ansia, depressivi, i disturbi del comportamento alimentare in età molto precoce, si attestano intorno tra il 30 e il 40% in più di quanto segnalavamo già nel 19. Per cui una condizione di grave emergenza che ha definito la necessità in qualche modo di intervenire nell'ambito della gestione di questi aspetti, sia dalle richieste che arrivano in pronto soccorso, che sono focalizzate su ambiti che non sono strettamente diagnostici, arrivano per grave autolesionismo, tentati suicidi, gravi stati denutritivi, disturbi d'ansia importanti, attacchi di panico, condizioni post-traumatiche, cioè c'è una fetta ovviamente che va contestualizzata, però di disagio fino a vere e proprie manifestazioni patologiche. Io tenete conto che ho l'unico reparto di ricovero per situazioni acute in preadolescenza e adolescenza, per situazioni psichiatriche in quest'area, di tutta la città metropolitana, e abbiamo aperto a fine del 18, siamo sempre con letti in sovrannumero. Quindi è una situazione che andava ovviamente attenzionata.
Ecco, ma questi ragazzi e ragazze che vengono ricoverati, che passaggio hanno? Cioè passano dal pronto soccorso della UOMPI e poi da lì si comincia a cercare un ricovero? Perché noi qualche settimana fa abbiamo trasmesso un servizio di una famiglia che è andata in UOMPI, diagnosi, adesso non ricordo esattamente qual è la diagnosi, gli avevano indicato la necessità del ricovero e poi è rimasta mesi ad attendere un posto per il ricovero. Quindi c'è un problema, c'è un imbuto sul passaggio dal territorio all'ospedale. Com'è la situazione?
La situazione è questa, perché nonostante, come dire, il sistema sanitario lombardo abbia fatto, devo dire, potenti investimenti in questo ambito, teniamo conto che la Lombardia ha la popolazione di uno Stato, è quasi la stessa popolazione della Grecia, quindi c'è stato un aumento importante delle risposte in ambito comunità terapeutiche, strutture semiresidenziali come i centri diurni, i centri per i disturbi dell'alimentazione. Abbiamo 5 centri di ricovero in questo momento in Regione Lombardia, quindi non siamo lontani da quello che viene richiesto a livello nazionale. A livello nazionale ci sono, adesso non è il nostro caso di parlarne qui, però ci sono delle regioni, 5-6 regioni, che non hanno strutture di ricovero, cioè siamo in una condizione a macchia di leopardo decisamente molto grave. Però in Lombardia, nonostante gli investimenti, abbiamo ancora delle situazioni che vanno definite, per cui quando arriva in pronto soccorso un paziente, adesso abbiamo e stiamo, tramite appunto quello che voi avete segnalato, che è stato presentato su iniziativa dell'assessorato, della DG Welfare e del direttore generale, è il tentativo di mettere insieme una serie di soggetti per rispondere a quello a cui tu stavi dicendo, cioè da un lato un'azione di miglioramento per l'accettazione sia in pronto soccorso e la possibilità, nelle more di cui stiamo creando ulteriori posti letto, dovrebbe aprire un reparto al Bassini che è stato trasformato da un reparto pediatrico in un reparto DNP e quindi aumentare i posti letto. Stiamo mettendo insieme coordinando questo gruppo di intervento, creare un percorso che vada dall'accettazione del PS alla possibilità di ricovero, quindi creando delle unit anche nei reparti pediatrici nel frattempo in cui creiamo posti specifici, una gestione di questi pazienti che si integra tra noi come neuropsichiatri infantili, che siamo gli attori principali, però in collaborazione con i pronto soccorsi della Regione Lombardia, con gli intensivisti, con i psichiatri, con i pediatri, insomma da creare il più possibile condizioni di cooperazione e collaborative. Certo, è una richiesta impegnativa per le altre specialità.
Certo, ecco, però quanto pesa in tutta questa situazione? Quanto pesa in tutta questa situazione l'uso di sostanze? Ancora un elemento centrale oppure siamo di fronte a una situazione di disagio che va ben oltre e che non è legato per forza all'uso di sostanze?
No, si integra anche con questo aspetto dell'abuso di sostanze. Allora, noi siamo cresciuti come dire, avendo in mente le classiche, le sei sorelle, come vengono definiti da chi si occupa di questo, cioè THC, cocaina, eroina, insomma sostanze che hanno una certa caratterizzazione. Però di fatto sull'ambito minorile dei giovani adulti, quelli che ci preoccupano di più, io ne parlavo anche con il responsabile Locatelli, che è del centro di Pavia, persona di ottima qualità, e ne ragioniamo spesso, perché sono le nuove sostanze psicoattive quelle che ci preoccupano tanto, un po' in parte perché sono sintetiche, semisintetiche, basta un piccolo laboratorio per cambiarne la configurazione, un po' perché stanno in un mercato abbastanza sommerso. Tenete conto che durante il Covid i ragazzi non uscivano, ma tramite purtroppo una serie di negozi online che appaiono legali e di fatto poi non lo sono, queste sostanze arrivavano a casa lo stesso, sono i catinoni, le nuove anfetamine, cioè tutta una serie di sostanze. Fate conto, un paio di mesi fa mi è arrivato un ragazzino in pronto soccorso che aveva uno zainetto già pronto. Sto parlando di un ragazzino di 15 anni che aveva uno zainetto con dentro un antidolorifico, un protettore gastrico, due catinoni e un antiallergico. Io cercavo di dargli un po' di benzodiazepine per diminuirne l'agitazione e lui con tenerezza mi diceva, cioè come dire, siamo già esposti a una serie di sostanze che noi non siamo ci sono un centinaio di sostanze che non siamo in grado di detettare in pronto soccorso.
Ecco, ma e tutto questo porta anche a un aumento dei tentati suicidi?
Più che altro aumenta tantissimo quello che è uno delle entrate, cioè le agitazioni comportamentali, cioè ci arrivano in pronto soccorso alcuni ragazzi su cui per alcuni giorni la situazione di agitazione rimane non controllabile con i farmaci quotidiani. Tra l'altro io sono decisamente preoccupato perché queste sostanze hanno una neurotossicità più alta di quelle con i quali noi facevamo i conti anticamente. Al di là del THC, che vi immaginate è assolutamente diffuso, però è anche un THC molto più potente rispetto agli anni 80-90, molto più attivo, e spesso viene tagliato con questo tipo di sostanze.
Stiamo parlando degli spinelli in questo caso, giusto per semplificare?
Stiamo parlando degli spinelli, THC sì, stiamo parlando delle canne, e stiamo parlando quindi di una condizione che è molto diffusa, che in molte situazioni, in molti ragazzi, viene utilizzata come sempre stata per scopo banale, così non particolarmente preoccupante, però dato che l'età scende e di queste condizioni noi cominciamo a avere segnalazioni di allarme alle medie da un po', e molti di questi ragazzini che usano THC lo usano individualmente, non per gioco ricreativo, individualmente per diminuire l'ansia o, alcuni me lo raccontano, per addormentarsi. Quindi anche, come tu mi stai segnalando, le sostanze giocano una parte sotto questa condizione. Però poi c'è un'area grigia. Tutti conti, tutti i nostri licei nelle prime classi hanno da affrontare una situazione di disagio importante. Cioè hanno spesso ragazzine, perché dico ragazzine perché voglio dire, su 10 in ricovero 9 sono femmine, una è un maschio, per cui hanno condizioni di segnalazione di attacchi di panico, sono chiuse in bagno, cioè c'è di fatto una cosa che permea questo segmento in modo importante, che intreccia con la vita che conducono, con l'arrivo potentissimo della tecnologia, dei device, cioè tutto quello di cui leggiamo, se lo teniamo e lo mettiamo in una condizione ampia di lettura, fa sì che noi troviamo una fetta di questa popolazione che è estremamente infragilita e in difficoltà.
Ecco, noi per ora ci fermiamo qua oggi. Ti ringrazio veramente molto perché hai fatto un quadro ampio, interessante, e ci hai dato anche questa notizia che vengono ampliati i reparti di ricovero per questi adolescenti, perché è un problema che da noi è rimbalzato molte volte proprio in trasmissione. Grazie moltissimo.
Grazie, grazie al dottor Alessandro Albizzati, direttore dell'UOMPIA dell'SST Santi Paolo e Carlo. Grazie.
Buon lavoro, arrivederci.
Altrettanto. E allora noi, come facciamo sempre in tutte le puntate in questo periodo, andiamo alla fine a parlare di Gaza, e abbiamo raggiunto per quest'oggi nel Regno Unito il dottor Mohamed Shatat. Grazie Mohamed di essere qui con noi. La prima cosa che ti chiediamo è: cosa facevi a Gaza come medico?
Hello, thank you for having me. My name is Mohammed and I'm from Gaza and I've been in the UK for around 5 years now. I graduated in 2019 in Gaza.
Mi chiamo Mohammed, vengo da Gaza e vivo nel Regno Unito da circa 5 anni. Mi sono laureato nel 2019 a Gaza e in seguito ho svolto un tirocinio obbligatorio di un anno, durante il quale ho fatto esperienza in diversi reparti come pronto soccorso, medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia. Ho trascorso un anno facendo questo e contemporaneamente, e anche dopo la laurea, sono stato presidente dell'Associazione degli Studenti di Medicina a Gaza. Ho avuto l'opportunità di occuparmi di molti casi di trauma durante le escalation che purtroppo si verificavano regolarmente a Gaza, soprattutto quella del 2020. Contemporaneamente a Gaza gestivo anche il primo programma di primo soccorso ideato da me e da altri medici di Gaza per formare la popolazione ai principi del primo soccorso, perché è una zona di guerra e le escalation sono piuttosto frequenti, quindi l'obiettivo era quello di formare le persone ad aiutarsi a vicenda in caso di attacchi o bombardamenti. In 2 anni siamo riuscitiA formare 10.000 persone di Gaza al primo soccorso, soprattutto quelle che vivono in aree marginalizzate.
And we managed over 2 years to train 10,000 people from Gaza at the principles of the first aid, especially the ones who live in marginalized area.
Come sei arrivato in Europa? Prima in Italia e poi adesso a Londra, e poi vogliamo chiederti se è stato facile trovare lavoro come medico in Italia e poi appunto nel Regno Unito a Londra.
Also I was an active member in many research projects with doctors that came from abroad. And this is the story how I left Gaza, because I've never had plans to leave Gaza, but when I was doing my internship.
Ero anche un membro attivo di molti progetti di ricerca con medici provenienti dall'estero, e questa è la storia di come ho lasciato Gaza, perché non ho mai avuto intenzione di andarmene, ma durante il mio tirocinio a Gaza ho avuto l'opportunità di lavorare con uno psicologo italiano che cercava di comprendere l'impatto delle malformazioni congenite che colpiscono i bambini, in particolare quelle maxillofacciali, e di vedere come influenzano la loro vita. Parte di questa ricerca consisteva nell'eseguire interventi chirurgici correttivi e vedere come questi interventi migliorassero la vita di questi bambini. Ho lavorato a stretto contatto con un'equipe chirurgica maxillofacciale italiana che veniva a Gaza per eseguire gratuitamente interventi chirurgici complessi che i medici locali non potevano eseguire a Gaza. Ho collaborato con questo psicologo per capire l'impatto di questi interventi. È stato un progetto di un anno e un giorno lo psicologo, mentre stavo svolgendo il mio tirocinio lì a Gaza, mi ha chiesto se avrei voluto fare parte del mio tirocinio in Italia, e ovviamente ne sono stato felice perché prima di allora non avevo mai viaggiato fuori da Gaza. Così mi ha messo in contatto con un professore di pediatria all'ospedale San Gerardo di Monza, e sono partito per fare un tirocinio di 3 mesi alla San Gerardo nel reparto di pediatria. Era la fine del 2019, verso dicembre, molto vicino al periodo natalizio, ed è stata un'esperienza davvero bellissima. Purtroppo verso gennaio e febbraio il Covid è arrivato anche in Italia e non potevo tornare a Gaza in quel momento perché i confini erano chiusi e si era in quarantena, quindi sono dovuto restare in Italia. Ero senza visto, non potevo rinnovarlo, ero bloccato perché sarei dovuto rimanere lì solo per 3 mesi. Il piano era di tornare a Gaza. Così ho iniziato a fare domanda per borse di studio. Ne ho ottenuta una nel Regno Unito per un master in sanità pubblica. Verso settembre 2020 mi sono messo in viaggio per il Regno Unito. La seconda ondata di Covid ha colpito il Regno Unito in quel periodo e non è stata un'esperienza piacevole perché l'insegnamento non era in presenza ma online. Quindi è stata un'esperienza un po' scioccante perché ero in viaggio da una quarantena in Italia a un'altra quarantena nel Regno Unito ed ero completamente solo in quel momento. Così ho iniziato a pensare a cosa avrei potuto fare per impiegare il mio tempo e fare qualcosa. Ho iniziato a pensare di fare l'esame che ogni medico nazionale deve fare per ottenere la licenza per esercitare nel Regno Unito e ho lavorato per raggiungere questo obiettivo e per superare i 3 grandi esami necessari. Mi ci è voluto molto tempo, circa 2 anni, per ottenere questo risultato, finché nel 2023 ho finalmente ottenuto la mia licenza per esercitare nel Regno Unito come medico junior. Adesso ho appena ottenuto il mio primo lavoro, il mese scorso, quindi mi ci sono voluti circa 5 anni da quando ho lasciato Gaza per iniziare un lavoro junior allo stesso livello di quello che facevo prima a Gaza. È una buona cosa che alla fine ce l'abbia fatta, ma a volte mi sento come se avessi sprecato 5 anni della mia vita, ricominciando da dove ero quando ho lasciato Gaza. Molte circostanze hanno giocato un ruolo importante per questa decisione, perché ho sempre voluto fare chirurgia e la chirurgia basata sull'evidenza non è molto praticata a Gaza. A Gaza si viene coinvolto in molte cose pratiche, ma non le si impara con un metodo basato sull'evidenza. Quindi questo è stato uno dei motivi principali per cui ho chiesto di rimanere nel Regno Unito, per specializzarmi in chirurgia, una specializzazione davvero necessaria a Gaza, per poter tornare un giorno a Gaza e aiutare la mia gente. Questa esperienza mi ha cambiato la vita perché questi 5 mesi sono stati davvero duri e non è stato facile arrivare dove sono adesso e molte persone falliscono lungo il cammino.
To stay in the UK to get a specialization in surgery, which is really needed in Gaza, to eventually go back to Gaza one day and help my people. This experience changed my life because these 5 years were really hard and it wasn't easy to get where I am right now, and many people fail on the way doing that.
Sei in contatto con i tuoi colleghi rimasti a Gaza? Com'è la situazione lì, da quello che ti raccontano loro e quali sono le condizioni, le loro condizioni di lavoro?
In regards of my doctor's friend in Gaza, I am in contact with many of them. My medical class in Gaza used to be 85 students. We graduated together. 7 of them has been killed since the war started.
Sono in contatto con molti medici di Gaza. Il mio corso di medicina a Gaza era composto da 85 studenti. Ci siamo laureati tutti insieme. 7 di loro sono stati uccisi dall'inizio della guerra. Uno dei miei amici medici più cari è stato ucciso mentre era a casa con tutta la sua famiglia e quando i soccorritori hanno cercato di salvarlo, hanno anche loro perso la vita nello stesso posto. Ancora oggi questo amico è sotto le macerie della sua casa. Un'altra mia amica, a me molto cara, quando è tornata a casa dopo aver finito il turno, ha scoperto che la sua casa era stata bombardata. Molti dei suoi familiari, incluso suo padre, sono stati uccisi. È indescrivibile, non si può descrivere tutto ciò. Quando gli ospedali sono un obiettivo legittimo e non c'è cibo e i medici lavorano per oltre 100 ore a settimana senza stipendio, nessuno può immaginarlo. È una vera e propria zona di guerra, ospedali inclusi, i diritti umani non sono contemplati nel gioco, quindi tutto può succedere. Nessuno escluso, nessuno è al sicuro. E uno dei miei amici mi diceva sempre che poiché c'è un chiaro schema, i medici che aiutano i feriti stanno diventando un obiettivo legittimo e fondamentalmente i droni cercano di dar loro la caccia. Molti dei miei amici medici hanno iniziato a evitare di tornare a casa per proteggere i loro cari perché sanno che se tornano a casa possono perdere la casa insieme alle loro famiglie. quindi cercano di mantenere relazioni a distanza per proteggere le loro famiglie, e questo significa che non hanno potuto vederle per mesi e mesi e mesi ancora.
They were not able to see their families for months and months and months.
Anche la tua famiglia è a Gaza. Che notizie ricevi da loro? Sappiamo che tuo padre è farmacista, è ancora in grado di lavorare. E poi se ci racconti come lavorava prima del 7 ottobre, come lavora adesso, e i medicinali vengono consegnati, parliamo anche di questo.
Regarding my family in Gaza, it hit me, it broke me down when all this started, because the worrying, me being here in the UK, feeling relatively safe.
La mia famiglia a Gaza mi ha colpito, mi ha distrutto quando tutto questo è iniziato, perché ero preoccupato. Il fatto di essere qui nel Regno Unito, di sentirmi relativamente al sicuro, di sapere cosa stava passando la mia famiglia a casa, mi stava distruggendo. Non è qualcosa che vorrei che accadesse ai miei peggiori nemici, perché devi vivere con la paura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fai brutti sogni, a volte non riesci nemmeno a contattare la tua famiglia. Ricordo che nel periodo tra dicembre 2023 e marzo 2024 non sono riuscito a fare una sola telefonata con la mia famiglia e ho perso completamente i contatti con loro, iniziando a convivere con l'idea che potessero essere effettivamente uccisi, finché non sono riuscito finalmente a contattarli. È orribile. Mia cognata era incinta per la prima volta e ha dovuto partorire il suo primo bambino in casa perché non c'erano ospedali o cliniche disponibili, e con una donna che stava vivendo la sua prima gravidanza tutto poteva andare storto, perché se avesse avuto bisogno di un intervento chirurgico sarebbe stato catastrofico. Avrebbe potuto costarle la vita. Per oltre un anno qui nel Regno Unito sono rimasto senza lavoro e ho dovuto mandar loro soldi regolarmente, e praticamente ho dovuto chiedere prestiti ai miei amici. Ho enormi debiti da ripagare, sto iniziando a ripagarli proprio ora, e va bene così, la vita qui non è male. Ma puoi immaginare come la situazione a Gaza abbia influenzato le persone che vivono lì in queste condizioni ogni giorno. Per esempio, mio padre, un farmacista, ha perso la sua farmacia, è andata completamente distrutta, ed è per questo che ho dovuto mandare i soldi, perché nessuno lavorava, i prezzi erano molto alti. Ora la situazione è un po' migliorata. Mio padre ha aperto una specie di chiosco, un piccolo chiosco praticamente per strada, e sta cercando di vendere tutti i farmaci che può. Ma la situazione dei farmaci disponibili è molto preoccupante, soprattutto per quanto riguarda i farmaci per il controllo del dolore, gli antidolorifici, i farmaci antipsicotici per le persone con disturbi psicotici. Si tratta di farmaci molto importanti e credo sia stato deliberatamente impedito di farli entrare a Gaza, perché Israele sa bene quanto possano danneggiare una società quando non li si ha a disposizione. Ad esempio, quando si vuole operare un paziente e non si hanno a disposizione anestetici, non si può operare, e gli anestetici sono alcuni dei farmaci che non ci sono da molto tempo. Ora le cose stanno iniziando a migliorare, ma è ancora molto difficile trovare farmaci per la pressione sanguigna, per la glicemia. Tutti questi farmaci non sono ancora disponibili come vorremmo, e c'è ancora molto da fare per migliorare la situazione, ma credo che il piano finale sia cercare di mantenere questa situazione catastrofica a Gaza finché Israele vorrà tenere la gente impegnata giorno e notte con i propri bisogni primari, senza pensare ad altro che a sopravvivere. Spero che cambi, ma è questo quello che stiamo affrontando in questo momento. Grazie, grazie mille per avermi ospitato.
The plan is to try to maintain this catastrophic situation in Gaza as long as Israel wants to keep people busy with their basic needs day and night and not thinking of anything else other than surviving, and this is the current situation. I hope it changes, but this is what we're dealing with right now. Thank you very much for having me.
E grazie lo diciamo noi al dottor Mohamed Shatat, che abbiamo raggiunto appunto nel Regno Unito. E allora abbiamo tempo ancora, Vittorio, di dare una segnalazione che riguarda la giornata di domani, sabato 8 novembre alle 10, nella Sala Moneta in via Alemanni 1 a Cusano Milanino ci sarà l'incontro Il diritto universale alla salute, la straordinaria esperienza umana e professionale dei medici cubani in Calabria. È un incontro pubblico appunto con un dottore, il dottor Andrés Gamboa Moricete, che è componente della brigata medica operante in Calabria, che appunto arriva da Cuba. Con questo abbiamo finito, 37.2 torna come sempre la prossima settimana, scriveteci a 37.2@radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia
e un saluto da Vittorio Agnoletto, che vi ricorda che domani arriva la newsletter Diritti in Salute. Chi non l'ha ancora fatto si iscriva, è gratuita. Arrivederci.
Ciao.